L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico. Temi spirituali.
E dentro l'ornitorinco Mario Calvagno,
Carmen Zammataro, con noi in collegamento il pastore Saverio Scuccimarri, professore e decano della facoltà avventista di teologia e responsabile della redazione religiosa della casa editrice ADV. Ciao Saverio e grazie di essere all'ornitorinco.
Grazie a voi, ciao Carmen, ciao Mario e ciao a tutti.
Grazie, ciao Saverio. Iniziamo con la trasmissione di oggi, un itinerario attraverso le parabole di Gesù che durerà diverse puntate. E Saverio, noi ci sposteremo lungo il Vangelo di Matteo, considerando di volta in volta anche passi paralleli e temi attinenti di altre parti della Bibbia. E c'è qualche particolarità di Matteo rispetto agli altri Vangeli per quanto riguarda le parabole?
Sì, direi che ci sono due particolarità del Vangelo di Matteo rispetto agli altri per quanto riguarda le parabole. La prima è questa, cioè che il tema centrale ovviamente di tutti i Vangeli è Gesù, però in particolare il Vangelo di Matteo propone un filo rosso che lo attraversa tutto quanto, cioè il regno di Dio. Il regno di Dio è un'espressione che è molto ricorrente all'interno del Vangelo di Matteo, sempre associato sia all'opera che alle parole di Gesù. Questo perché il Vangelo di Matteo è un Vangelo che è indirizzato soprattutto agli ebrei, no? Quindi volto a convincere gli ebrei del primo secolo, diciamo così, della messianicità di Gesù.
Sì,
siccome
sì.
Il Messia doveva essere colui che ristabiliva il regno di Davide, va bene, perché il regno di Davide nelle attese, diciamo, della fede ebraica era una rappresentazione stessa del regno di Dio, e allora il Vangelo di Matteo, che si rivolge agli ebrei, insiste molto sul regno di Dio, cioè Gesù è colui che introduce il regno di Dio nel mondo. Anche se questo regno di Dio non rispecchia esattamente quelle che sono le attese, diciamo così, politiche che esistevano in quel momento.
Certo.
Per cui le parabole di Gesù nel Vangelo di Matteo sono parabole del regno, cioè sono parabole che servono sia a descrivere un po' l'amore di Dio, quello che Gesù fa per noi, però sotto un'ottica particolare, cioè cercano di descriverci qualcosa, di indicarci qualcosa del regno di Dio. Un'altra caratteristica è che una cosa che accade solo qui nel Vangelo di Matteo, molte parabole, praticamente tutte le parabole che si trovano nel Vangelo di Marco, disseminate un po' qua e là all'interno del Vangelo, più altre parabole ancora, vengono riunite in un unico capitolo del Vangelo di Matteo, che è il capitolo 13.
Quindi un corpo unico.
Diciamo, i traduttori lo intitolano il capitolo delle parabole del regno.
Quindi un corpo unico tutto insieme raccolto. Certo.
Esatto, ci facilita il compito perché noi, diciamo, in qualche maniera lì le troviamo già ordinate, quindi in questa serie di trasmissioni che facciamo insieme non faremo altro che commentare queste parabole del capitolo 13 del Vangelo di Matteo.
Un punto di riferimento fisso, sì.
Mm-hmm.
Bene, allora Saverio, parabole, ma qual è il motivo per cui Gesù sceglie di insegnare al popolo proprio attraverso parabole? Perché i temi trattati sono riferiti prevalentemente alla natura e ai mestieri?
Allora, nel Vangelo di Matteo, dopo aver pronunciato la prima parabola, cioè quella del seminatore, che vedremo in una delle prossime trasmissioni insieme, dopo aver pronunciato quella prima parabola, si sofferma a spiegare perché parla in parabole. Va bene, nel dare la spiegazione lui dice affinché si compia la profezia di Isaia che dice che le persone hanno occhi ma non vedono, hanno orecchie ma non odono, affinché non si convertano e quindi non possano usufruire del perdono e della benedizione di Dio.
Insomma, non è facile capire questa espressione.
Esatto, allora questo diciamo è quello che dice Gesù come spiegazione, che a noi ci lascia un po' diciamo disarmati, perché sembra esserci quasi una predeterminazione da parte di Dio, no? Cioè siccome Dio ha deciso che, non so se vi ricordate quel film, Non ci resta che piangere, di Massimo Troisi, ecco, Roberto Benigni, a un certo punto Roberto Benigni dice: Giachetti, quello lo boccio, dice, il primo giorno che l'ho visto ho detto, questo qui lo boccio, no?
Già,
per cui lo interroga, Giachetti risponde bene, però anche se risponde bene lui lo boccia. Ecco, così sembra quasi Dio qui, no? Cioè lui ha già deciso che quelli là non li vuole salvare.
Ma è davvero così,
per cui,
Saverio?
Per cui dice, io parlo in parabole, va bene, così quelli non mi capiscono, e se non mi capiscono non troveranno mai qual è la via della salvezza.
Insomma, dico e non dico.
La risposta di Gesù.
Dico e non dico, così se lo capiscono va bene per loro, ma è meglio che non lo capiscano, così insomma li boccio tutti, tra virgolette.
Ora, in realtà Gesù stava citando un testo di Isaia, e sia Gesù che Isaia, quando dicono quella cosa, la dicono in maniera provocatoria, cioè la dicono non perché credono veramente in quella cosa lì, ma semplicemente per scuotere il loro uditorio, perché ovviamente se lo dicono è perché vogliono che l'uditorio abbia una qualche reazione, d'accordo? Quindi noi dobbiamo sempre riconoscere i generi letterari all'interno della Bibbia e riconoscere anche quali sono i momenti in cui gli autori biblici si esprimono, diciamo, in maniera dichiarativa, razionale, quali sono invece i momenti in cui si esprimono in maniera passionale, in maniera iperbolica, certe volte in maniera provocatoria. Ecco, questa è una delle volte in cui Gesù si esprime in maniera provocatoria, cioè dice quella cosa perché vuole scuotere gli uditori, non perché veramente non sia interessato alla loro salvezza.
Anzi.
Allora, qual è invece il motivo per cui Gesù si esprime, il vero, diciamo, motivo per cui Gesù si esprime in parabole? Sono almeno due. Il primo è che Gesù era costantemente osteggiato dai capi religiosi, e la sua vita era in pericolo, quindi i capi religiosi non vedevano l'ora di trovare un'occasione per mettergli le mani addosso e arrestarlo. Per cui, diciamo, il parlare in parabole gli consentiva a volte di dire quello che aveva da dire, diciamo così, di dare degli insegnamenti forti, di fare anche delle accuse precise di fronte a comportamenti sbagliati, però senza fare nome e cognome, no? Un po' come facevano i carbonari in Italia, quando dovevano criticare gli austriaci che dominavano l'Italia nel 1800, i carbonari usavano le parabole, no? Usavano il linguaggio dei carbonari, per cui per parlare degli austriaci parlavano dei lupi, per riferirsi agli austriaci, e per riferirsi all'Italia si riferivano alla foresta.
Sì,
quindi
sì,
attraverso un linguaggio parabolico, diciamo fatto di immagini, di simboli, loro facevano le loro denunce, però in modo da non poter essere poi direttamente accusati. Quindi questo è il primo motivo. Il secondo motivo, forse sicuramente ben più importante di questo, è che la parabola è un modo, come dire, discreto e rispettoso di poter presentare la parola di Dio, no? Cioè Gesù dice una parabola che è molto breve, no? Le parabole di Gesù sono brevi, danno un insegnamento facile, semplice da cogliere. Ecco, e così tutti coloro che hanno ascoltato questa parabola hanno, come dire, hanno qualcosa su cui riflettere. Poi, se tra i presenti, e questo accade, lo racconta il Vangelo di Matteo, ci sono invece delle persone che desiderano approfondire, allora loro si rivolgono in disparte a Gesù e Gesù approfondisce con loro, non parlando più in parabole, ma spiegando per bene il significato di quelle parabole. Ecco perché dicevo, è un modo rispettoso, cioè Gesù, anziché imporre un sermone pesante, no? Uno studio biblico approfondito, a persone che magari erano lì per altri motivi, non necessariamente perché avessero veramente tutto questo desiderio di ascoltare la parola di Dio, quindi Gesù, come dire, dava qualcosa di semplice, di diretto, anche di molto breve all'uditore, a tutti quanti, in modo che ognuno avesse qualcosa su cui riflettere, però poi dopo a coloro che invece si avvicinavano in disparte perché volevano approfondire, Gesù soddisfava poi questa loro richiesta.
Certo. Insomma, Saverio, ciò che non era conosciuto veniva illustrato attraverso ciò che era conosciuto e poi, insomma, suscitava appunto in tanti l'interesse, come tu stai dicendo.
È vero, sì, infatti hai detto bene. Questa forse è una terza ragione che non ho detto, ma che hai fatto bene a sottolineare, cioè la parabola ha questa capacità di rendere più semplice delle, diciamo, trasmettere in maniera semplice delle realtà complesse, per cui dei grandi principi, dei grandi insegnamenti vengono trasferiti attraverso dei piccoli esempi tratti dalla vita quotidiana delle persone. Questa è sicuramente un'altra motivazione per cui Gesù, da buon insegnante, da buon pedagogo, insegna attraverso le parabole.
Certo. Saverio, tu ricordavi all'inizio della tua risposta alla domanda precedente, ricordavi il profeta Isaia, che poi viene citato proprio nel Vangelo di Matteo con quella frase che Gesù, insomma, dice: io parlo in parabole affinché si adempia la scrittura del profeta Isaia, eccetera, eccetera. E questo mi fa venire in mente ancora una domanda, cioè: le parabole rappresentano una novità che viene fuori nei Vangeli, oppure ne esistono appunto degli esempi anche nel Primo Testamento, di cui fa parte il libro del profeta Isaia, questa parte della Bibbia scritta nell'antichità, proprio prima infatti della nascita di Gesù come uomo? Cosa puoi dire su questo?
Sì, allora, l'originalità delle parabole di Gesù sta nell'uso massivo delle parabole, cioè Gesù usava, ha pronunciato tante parabole, va bene, quindi lo usava come strumento pedagogico per eccellenza, però non l'ha inventate lui. Le parabole esistono già nella testimonianza biblica precedente, non sono tantissime, si possono contare, diciamo, sulle dita di una mano, però ci sono. Due in particolare forse meritano di essere menzionate.
Sì.
Una è quella del profeta Natan al re Davide, no? Quando il profeta Natan deve rimproverare al re Davide perché ha commesso un grave peccato, no? Ha fatto uccidere un suo fedele soldato per prendersi sua moglie, lui ovviamente, il profeta Natan, diciamo, non è che si rivolge al Davide direttamente denunciandogli i peccati, perché sai, era sempre un problema rivolgersi al re.
Certo.
Ma lo fa attraverso una parabola, quindi prende l'esempio di una pecorella, il padrone di quella pecorella che l'amava come una figlia, e poi un uomo ricco va, gliela toglie e se la mangia. Ecco, diciamo, raccontando questa parabola qui lo rimprovera del suo peccato. Un altro esempio invece è proprio del profeta Isaia, che abbiamo citato prima, cioè il profeta Isaia racconta un paragona, diciamo, l'idolatria di Israele, la sua disobbedienza a Dio, la paragona a una vigna, va bene, che è stata piantata, curata, insomma si è fatto di tutto perché questa vigna portasse frutti buoni, e invece poi ha portato frutti cattivi.
Sì, sì.
Ecco, e quindi anche lì abbiamo questa parabola che tra l'altro poi viene ripresa proprio nel Vangelo di Matteo, viene ripresa da Gesù, non nel capitolo 13, ma in un altro punto del Vangelo Gesù la riprende questa parabola, la modifica un po' nei suoi contenuti, nelle sue finalità, però ecco, Gesù mostra di conoscere bene quella parabola di Isaia. Ecco, per cui, conclusione, sì, le parabole esistevano anche in precedenza, ma sono molto poche nell'Antico Testamento. Gesù ha il pregio invece di offrirci una vastissima varietà di parabole.
Certo.
Che sicuramente sono molto belle e utili come strumento di riflessione.
In maniera che ognuno si possa magari riscontrare in qualcuna di queste, no? Quindi una la trovi,
esatto,
sempre, visto che sono tante.
Beh, Saverio, un po' tutti utilizziamo la parola parabola, forse non riflettendo almeno inizialmente sul fatto che viene usata anche per una figura geometrica o negli ultimi anni anche per quell'antenna chiamata appunto parabolica che ci consente di ricevere le trasmissioni TV o radio, ecco, via satellite. Ma ci sono delle analogie di senso fra questi tre significati?
Secondo me sì. Ma iniziamo dal più semplice. In fondo, che cos'è la parabola che noi abbiamo oggi, no? È uno strumento che ci permette di sintonizzarci su frequenze che altrimenti noi non potremmo percepire, ecco, non potremmo afferrare. E quindi l'analogia qui è evidente, no? Le parabole di Gesù erano proprio questo, no? Cioè erano degli strumenti che permettevano alle persone più semplici di intercettare i grandi insegnamenti della parola di Dio, della salvezza, che normalmente passavano al di sopra delle loro teste senza che loro li comprendessero, sì, perché sì. A volte il linguaggio teologico è un linguaggio che è selettivo, cioè esatto. Solo in pochi riescono a comprendere, gli altri ne sono tagliati fuori.
No, allora,
in un certo
tutti,
senso
sì.
Gesù dà le sue parabole, cioè dà alle persone degli strumenti per poter intercettare questi grandi insegnamenti. E poi l'altro esempio che facevi tu è quello geometrico. Ora diciamo, qui bisogna rispolverare le conoscenze che abbiamo di geometria. Diciamo, in geometria la parabola è il luogo dei punti equidistanti da un punto detto fuoco e da una retta detta direttrice. Va bene? Poi non abbiamo qua il tempo di approfondire, ma insomma, se qualcuno l'ha studiato forse si ricorderà. Beh, diciamo che forse un'analogia c'è anche in questo. Tutto sommato nella vita cristiana abbiamo anche questi due punti di riferimento, no? Che sono un centro, un fuoco, che è Gesù Cristo, la persona di Gesù Cristo, la potenza dello Spirito Santo, il nostro fuoco, sul quale puntiamo gli occhi, e poi abbiamo anche una direttrice, cioè una direzione, una volontà di Dio che ci viene indicata per la nostra vita. E allora, in un certo senso, le parabole di Gesù servivano proprio a questo, no? A collocare le persone nella giusta distanza tra lo sguardo fisso sul fuoco, cioè su Gesù, sull'azione salvifica di Gesù e santificatrice dello Spirito Santo, e poi anche sul cammino della vita, no? Per individuare qual è la volontà di Dio in questa retta che continuamente si prolunga davanti a noi, che sono i giorni della nostra esistenza.
Sì, sì.
Bene, vediamo un po' anche di attualizzare, no, le parabole. Uomini e donne di oggi sono pieni di preoccupazioni, perplessità, angosciati da delusioni e sofferenze abbastanza simili a quelle dell'umanità del Vangelo. Allora, Saverio, se la predicazione di Gesù avvenisse oggi, nel tempo presente, utilizzerebbe secondo te ancora dei racconti come le parabole? E se sì, quali potrebbero essere i temi affrontati e quale potrebbe essere lo scopo?
Allora, sì, secondo me utilizzerebbe ancora le parabole, perché le parabole secondo me ritornano di moda. Oggi è ritornato di moda la narrazione. Addirittura nella politica, nelle accademie universitarie, no? Si sta abbandonando sempre di più lo studio scientifico basato sui rapporti, sulle relazioni, sull'esposizione dei dati, e si opta sempre di più per le narrazioni, no?
Sì.
Anche nella politica oggi i politici che fanno più fortuna nei consensi sono quelli che quando parlano non sono noiosi, perché sembra che stanno raccontando una storia, la sanno sempre collegare quello che dicono al loro vissuto personale oppure al vissuto dei loro elettori.
Il modo migliore per farsi capire, insomma.
Sì, esatto. Quindi sì, utilizzerebbe le parabole, anche perché oggi, diciamo, le persone sempre meno sono abituate ad ascoltare lunghi discorsi, vogliono messaggi
sì.
Brevi.
Brevissimi.
Le parabole avevano questa capacità anche, no? Di essere brevi racconti, ma densi di significato.
Quindi Gesù è un precursore, lo è stato, ma diventa sempre attuale anche oggi per
esatto,
le problematiche
sì, sicuramente
attuali.
Oggi sì, avrebbe successo il ritorno alle parabole. Quali potrebbero essere i temi che si affrontano? Allora, lo scopo è sempre lo stesso, va bene? Lo scopo delle parabole è sempre lo stesso, cioè mostrare all'uomo, alla donna di oggi come di ieri, mostrare che esiste un Dio che ci ama, ci ha creati, ci salva e che è con noi e che ha un progetto, va bene? Un progetto, vuole dare un senso alla nostra vita che non è semplicemente nascere, mangiare, crescere, morire, ma è qualcosa di più ampio, no? Qualcosa che ci
Certo.
colloca poi nell'orizzonte dell'eternità. Quindi l'obiettivo rimane lo stesso.
Quindi quella di dare speranza, insomma, alla fine,
Sì,
no? Possiamo riassumerlo.
esatto. I temi, secondo me, Gesù partirebbe sempre, come ha sempre fatto, dai temi a cui le persone sono sensibili, cioè il tema della giustizia, dell'uguaglianza, della povertà. Ecco, secondo me già questi temi Gesù li affrontava al suo tempo, ma ancora di più li affronterebbe oggi in un mondo in cui i temi strettamente religiosi, dottrinali, non interessano più, interessa la vita concreta. Quindi Gesù, secondo me, partirebbe da lì, dai problemi concreti delle persone, li racconterebbe nelle parabole per mostrare che questi problemi non vengono perché ce li manca Dio o perché manca un Dio, va bene, ma che in questi problemi Dio esiste, è con noi e ci dà la forza di andare avanti. Ecco, secondo me questo sarebbe il suo messaggio.
Bene, allora concludiamo con questa idea molto interessante. Ricordiamo anche ai nostri ascoltatori che possono iscriversi per ulteriori approfondimenti al corso biblico per corrispondenza Scegli Gesù, che è completamente gratuito.
Eh sì, 06 32 10 200 oppure 342 50 79 109, poi Roma, chiocciola, radiovocedellasperanza.it, l'indirizzo mail o la pagina Facebook Radio Voce della Speranza Roma.
E ringraziamo allora il pastore Saverio Scucimarri, professore e decano della Facoltà Avventista di Teologia e responsabile della redazione religiosa della casa editrice ADV.
Ciao Saverio, grazie mille, alla prossima puntata. Sempre con
Grazie a
le
voi, ciao
parabole.
a tutti.
Ciao,
Ciao
ciao.
Saverio, grazie.
Alla prossima parabola, alla prima parabola, finora abbiamo parlato un po' in generale.
L'introduzione.
Sì. Ciao Saverio, ciao.
L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.
Temi spirituali.